Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
Ciao ciao a tutti gli ascoltatori di Orizzonti Magazine. La rubrica benessere psicofisico sta per andare in onda e vi dico subito che andrà in replica oggi stesso alle ore 17.05, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Questa mattina è con noi Patrizia Tozzi, naturopata che già conosciamo, perlomeno abbiamo già conosciuta. Quindi benvenuta Patrizia e grazie soprattutto di essere qui. Ciao.
Ciao, grazie a te, ben trovata.
Ok, allora con Patrizia parleremo nella prima parte di cristalloterapia, mentre nella seconda parte di arte terapia. Allora, diciamo subito che cristalloterapia è una disciplina, è una terapia, vabbè, molto interessante e va bene, per il nostro benessere psicofisico, che come sapete va sempre alimentato, protetto e certamente una volta raggiunto, conservato. Prima di dare spazio a Patrizia vi dirò brevemente che la cristalloterapia è una terapia naturale e questo è importante, una disciplina olistica focalizzata sull'uso dei cristalli, delle pietre e diciamo di minerali di varie forme e colore al fine di raggiungere uno stato di benessere psicofisico stimolando quelle che sono le risorse energetiche naturali. Ed ora a te Patrizia la parola per farci conoscere il mondo della cristalloterapia che so che è antichissima e risale addirittura agli antichi egizi, ai Maya e oggi è praticata soprattutto in India, nei paesi orientali ma comunque anche da noi.
Grazie molte come se, molto come sempre sei stata esaustiva. Sì, è vero, la cristalloterapia è antichissima, è addirittura antecedente agli egizi e ai Maya, perché si racconta che addirittura nella preistoria usassero l'ossidiana per fabbricare delle armi e poi dopo quella scoperta che si poteva lavorare il cristallo, sono nate anche le pietre ornamentali. Infatti la differenza tra cristallo e pietra sta nel fatto che il cristallo è naturale, la pietra invece è il cristallo che viene lavorato, levigato e strutturato e si possono fare tantissime cose molto interessanti. E, come hai detto tu, essendo molto antica, uno si domanda come mai una disciplina così antica la usiamo al giorno d'oggi.
Ancora oggi.
Non è che stiamo tornando indietro, no, non stiamo tornando indietro, anzi l'uso dei cristalli è utilissimo anche nella microchirurgia, per esempio, l'utilizzo dei laser, negli orologi, il quarzo si usa appunto negli orologi, nei telefoni, si usano tanti tipi di cristalli che sono utilissimi. Ma oltre all'aspetto fisico, come dicevi, c'è anche l'aspetto energetico. Il cristallo riesce a creare un campo magnetico intorno a sé e quindi intorno a tutto quello che lo circonda. E oltre alla bellezza che porta con sé, porta anche questa caratteristica tipica di ogni cristallo ha la sua, e per questo ci conviene sempre tenerlo addosso o tenerlo vicino o tenerlo a fianco per utilizzare le sue proprietà energetiche.
Quindi sia il cristallo o la pietra è lo stesso?
È lo stesso, sì, okay. È lo stesso. La differenza è appunto che la pietra viene
lavorata, viene levigata, eccetera, sì. E quindi portano tanti benefici.
Portano tantissimi benefici. È stata riscoperta appunto questa terapia con la New Age, che è un movimento che è nato in California, che ha recuperato delle pratiche antichissime e le ha reintrodotte per insegnare, per far riprendere all'uomo a appropriarsi dei doni della natura. Infatti gli antichi indiani d'America dicevano che i cristalli sono l'ossatura della terra e quindi attraverso questo movimento, attraverso la New Age, c'è stata questa divulgazione della possibilità che i cristalli potessero essere una pratica legata all'uomo che fa di nuovo amicizia con la natura e con gli elementi della natura.
Bello. È molto bello, interessante. Sì, e vuoi dirci qualche beneficio oppure i benefici di questa cristalloterapia?
Bisognerebbe provare innanzitutto, perché c'è intorno alla cristalloterapia c'è molto scetticismo, perché alcuni dicono: come può un oggetto inanimato portare dei benefici? Il cristallo in effetti è inanimato, ma emette delle vibrazioni, e queste vibrazioni entrano in contatto con l'essere umano, con l'uomo, e producono un cambiamento. Quindi indossare un cristallo, tenerlo vicino al letto o semplicemente tenerlo in casa può allontanare determinate energie negative. I cristalli poi hanno assorbito energia nel profondo della terra per migliaia e migliaia di anni, quindi quando arrivano fino a noi dovrebbero intanto essere purificati, e i cristalloterapeuti, quelli più esigenti, dicono che devono essere anche informati, ovvero noi dobbiamo dare la giusta informazione al cristallo affinché non rilasci qualcosa di negativo, ma rilasci quello che noi vogliamo rilasci. Ci sono delle strutture di cristallo che vengono chiamate geode, che servono a ricaricare i cristalli stessi, e se messi nell'ingresso di casa allontanano tutte le energie negative, e possono essere di cristallo di rocca oppure di ametista, che sono i più forti, più conosciuti, sì. A seconda di quello che uno sente, può utilizzare anche qualsiasi altro tipo di cristallo, una calcite, un turchese, qualsiasi altro.
Sì, sì, ce ne sono diversi.
Sì. Allora, ogni cristallo ha le sue caratteristiche, e ogni volta che entra in contatto appunto con noi, rilascia queste caratteristiche che entrano in sinergia con noi. Però dipende da quello che noi siamo e da quello che ci necessita.
Certo, per esempio, non so, una persona ansiosa
potrebbe usare tranquillamente l'ametista, però se la sua ansia magari è dovuta a problemi di relazione, a problemi di cuore, anche un quarzo rosa potrebbe fare
quindi
lo stesso
bisogna
effetto.
Sapere questo.
Sì, bisogna conoscere il cristallo. Però è anche vero che la sinergia che si crea è più metafisica che fisica, quindi tanti cristalloterapeuti consigliano di entrare in contatto con il cristallo, prenderlo in mano, sapere, vedere, riconoscere quello da cui si è attratti, ed è quello che ci serve in quel momento, al di là delle sue proprietà. Quindi noi magari siamo convinti che la nostra ansia sia legata a un problema di stress, invece entrando in contatto con un cristallo scopriamo che è tutt'altro tipo di ansia, e quindi sarà un altro cristallo quello che ci chiamerà.
Ho capito, quindi quanto potrebbe durare una seduta di cristalloterapia? Cioè, per sapere queste cose, giustamente una persona deve andare da un esperto del settore.
Esatto.
E quindi come avviene questa, ad esempio, una seduta da questo specialista, diciamo così?
Avviene sempre preceduta da un incontro conoscitivo in cui si cerca di comprendere la persona, di capire quali sono le sue esigenze, che cosa desidera portare a casa dopo
l'incontro.
Dopo l'incontro, dopodiché viene fatta stendere su un lettino e si usano i cristalli che il cristalloterapeuta ritiene necessario. Si posizionano in diverse parti del corpo, si introduce a questa a questo rilassamento con una meditazione, con un rilassamento profondo, c'è una musica di sottofondo, così la persona si rilassa ed entra veramente in contatto con il cristallo.
Ho capito.
Che poi possono essere diversi, si possono creare anche delle griglie che sono proprio dei simboli, dei sigilli, qualcosa che viene disegnato con il cristallo sul corpo, in determinati punti del corpo, che servono a amplificare, come un raggio laser, ad amplificare il lavoro del cristallo.
Ok, ci fermiamo un attimo con una canzone e poi continuiamo. Patrizia, volevo chiederti, ma a chi è consigliata la cristalloterapia? A tutti o in modo particolare a determinate persone con dei problemi particolari?
Allora, in realtà non ci sono controindicazioni. È consigliata quindi a tutti, non ci sono problemi che possono insorgere con l'uso dei cristalli. Può essere semplicemente che uno si senta appagato dalla loro vista, o che li utilizzi, o che li senta perché sono belli, li porti addosso perché sono belli e fanno star bene la persona, oppure può essere che qualcuno ne senta veramente la forza energetica importante, esattamente come me. Io infatti ho una serie di cristalli e ogni mattina scelgo attraverso la vibrazione che emana quello giusto per la giornata. E lo indosso, e spesso durante la giornata, quando ne sento il bisogno, quando mi sento molto particolarmente in difficoltà, io lo tocco, lo sento e ne traggo energia. Potrebbe anche essere solo suggestione. Infatti dopo sedute di cristalloterapia ci sono persone che escono in pace e ci sono persone che invece dicono ma non è successo niente. Per una terapia importante e lunga non basta una seduta, ce ne vogliono di più, perché il cristallo può iniziare a funzionare dopo diverse settimane, non è così immediato, non è miracoloso,
certo.
Non è che solo il tocco del cristallo immediatamente mi porta l'energia del cristallo stesso, quindi ci possono volere settimane, per cui la persona un po' impaziente può dire non succede niente,
non sta succedendo niente,
quindi magari molla, non continua, ma in effetti se poi ci pensa bene, la calma, la tranquillità, il rilassamento, il venire a mancare di piccoli disturbi, lo avverte, viene avvertito.
Certo, quindi ci vuole pazienza aspettare un po', insomma.
Sì, sì, e come per tutte le cose, fiducia estrema.
Sì, certo, perché se uno parte col piede sbagliato, vabbè, allora tanto vale che non vada assolutamente da queste persone. Ok, ascolta, vediamo di nominare magari anche qualche pietra particolare e accanto unire, diciamo, un significato, una valenza di questa pietra. Cioè, mi viene in mente ad esempio lo smeraldo, che a me piace tantissimo.
Esatto. Lo smeraldo è una pietra dura che viene lavorata dal cristallo, è ovviamente una pietra preziosa, perché tutti i cristalli che vengono lavorati, intagliati, diventano poi pietre preziose, lavora sul terzo e quarto chakra. Funziona fisicamente per i disturbi renali, per curare i disturbi degli occhi e per rinforzare la vista e il nervo ottico. E dal punto di vista spirituale, vibrazionale, energetico, infonde coraggio, aiuta a superare le paure, dà gioia e soprattutto ci aiuta a vivere la vita con entusiasmo. Quindi lo smeraldo è indicato a tutte le persone che si sentono magari un pochettino giù, già il colore evocativo della natura, degli alberi, già il fatto che il verde comunque sia un colore molto riequilibrante, e poi la purezza, la lucentezza, la trasparenza dello smeraldo è una cosa che soltanto agli occhi fa bene, esatto, quindi ottimo. Okay.
Sì, diciamone altri, allora, diciamone così altri. A caso, perché vabbè, gli ascoltatori conosceranno, ce ne sono tantissimi,
sì.
E magari hanno in casa qualche pietra particolare, quindi ascoltando si sentono un po', cioè imparano un po' tante cose.
Allora, per esempio c'è il turchese, che sì. Anche questo è un cristallo molto molto famoso, e è altrettanto fragile perché... è indossato e a contatto con profumi o col sudore tende a diventare verde. Anticamente gli antichi indiani lo facevano indossare ai cavalli perché era una pietra che loro consideravano anticaduta, ovvero indossando il turchese i cavalli non cadevano. E quindi è stata fatta questa analogia, e ancora adesso è considerata una pietra anticaduta. Le sue proprietà sono sacre, sicuramente è un portafortuna, e è considerata una spugna contro la negatività sia a livello fisico che a livello mentale, e protegge anche, cioè aiuta fisicamente nei problemi di anoressia. Non si sa per quale motivo, ma indossare il turchese ci difende un pochettino da questa patologia, insomma, per cui aiuta nel deperimento anche le persone anziane che soffrono di anoressia, di deperimento organico, non hanno voglia tanto di mangiare, oltre ad avere questa favola di essere anticaduta, che può essere utile per le persone
soprattutto
anziane.
Soprattutto a una certa età, certo.
Esatto. Va bene anche per il deperimento.
Eh sì, quindi un bel anello turchese, una collana, un bracciale.
Esatto,
farebbe bene.
Esatto, sì. Orecchini.
Orecchini.
Anche.
E del topazio cosa mi dici?
Allora, del topazio ti dico che favorisce la digestione, stimola il fegato, allevia i reumatismi, quindi anche questo per le persone in là con gli anni, agisce positivamente sulla colonna vertebrale, lavora anche lui sul terzo e sul quinto chakra, e il topazio è utilissimo per favorire, per portare l'ispirazione artistica, allevia la collera e ridona il buon umore.
Benissimo. Ti ho chiesto questo perché io ho un anello con il topazio e allora insomma sto pensando a quello che ho io, però comunque sarebbe bello acquistare, ecco, non so, delle pietre particolari che possono portare un beneficio qualora uno senta la necessità, certo.
Esattamente.
Oppure ecco, per esempio io ho un'amica che mi diceva che ultimamente ha avuto dei problemi a livello familiare, addirittura mette la pietra sotto il cuscino.
Esatto. Esatto.
Sotto il cuscino, e mi dice: perlomeno io ho una notte, diciamo, abbastanza tranquilla.
È
cioè
vero.
Io ho un po' sgranato gli occhi quando me l'ha detto e mi dice: no no, guarda che veramente è così.
È così. Infatti quando dicevo di tenerlo vicino al letto oppure addosso, la pietra sotto il cuscino è ideale. Ametista o quarzo rosa ci aiutano per combattere l'insonnia, per calmare i pensieri negativi. E io sicuramente ho diverse pietre sotto il cuscino a seconda della
necessità, diciamo così.
Principalmente è l'ametista che io tengo sotto il cuscino.
Va bene, ci fermiamo ancora con una canzone. Scegliamo adesso un'altra pietra, mi viene in mente la giada.
Bravissima, la giada è una pietra, a parte essere bellissima, viene utilizzata in Cina, dove è una pietra sacra, considerata sacra, e con questa pietra costruivano anche i monumenti e i templi. Ispira saggezza, coraggio e senso della giustizia. Come augurio di prosperità, in Cina appunto si regala ai neonati una pietra di giada che li accompagnerà poi per tutta la vita. E la giada è utilissima per l'influenza contro l'influenza, aiuta nell'emicrania e tutte le affezioni del sistema urogenitale e protegge fegato, reni e milza. E di giada si possono fare degli ornamenti che sono veramente spettacolari e non so, credo che tra tutte le pietre sia una delle mie preferite.
Sì, ma comunque le pietre sono tutte belle.
Sì, sono tutte sono belle.
Tutte belle. Mi viene in mente, oltre alla giada, non so, per esempio il rubino.
Sì, infatti dicevamo appunto che il rubino viene usato come punta nella microchirurgia e dona volontà, coraggio, fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, forza e tenacia. È una pietra molto forte, evocativa come colore, aiuta nella circolazione, perché infatti
sfatta il colore rosso, certo,
e favorisce il rafforzamento del sistema immunitario, aiuta nella convalescenza e allevia tutti i disturbi, i piccoli disturbi della convalescenza, insomma ci aiuta a riprendere.
Sì, quindi insomma queste pietre hanno tutti un loro significato, una loro valenza, quindi bisogna innanzitutto conoscere bene se stessi, ecco perché come hai detto tu è necessario essere guidati e cioè quando si deve intraprendere una strada del genere bisogna essere seguiti da una persona esperta e dopodiché si può scegliere, diciamo, e capire soprattutto qual è la pietra giusta per noi, magari in un determinato periodo della vita, magari in un altro sarà un'altra pietra, però in fondo tutte quante hanno veramente una grande forza, cioè ci danno un'energia, una voglia di vivere che non è semplice. Va bene, possiamo anche adesso, dopo l'intervallo, possiamo parlare di arteterapia, che noi sappiamo benissimo che anche questa è una terapia espressiva perché usa il processo creativo e l'arte stessa. E anche questa arteterapia so che è nata intorno agli anni 40 e favorisce quello che può essere lo sviluppo cognitivo e affettivo. E oggi più che mai ha una rilevanza importante, soprattutto per diciamo per tutti, ma soprattutto per persone magari in difficoltà che diciamo che presentano una difficoltà nel verbalizzare. E quindi state con noi, lo dico agli ascoltatori, perché presto parleremo di arteterapia. Come vi ho detto poc'anzi, adesso stiamo per parlare di arteterapia, una terapia espressiva molto importante. E quindi Patrizia, cosa ci puoi dire a proposito dell'arteterapia?
Allora, l'arteterapia ha numerosissime applicazioni, come hai già accennato, e non è una terapia recentissima, anche se nessuno vieta che le pitture rupestri nelle grotte avessero una finalità terapeutica e così come tutti gli altri dipinti che hanno creato negli anni scorsi la catarsi di chi dipingeva o di chi danzava o di chi
si facesse dei movimenti.
Sì, esatto. Nessuno ci vieta che avessero finalità terapeutiche, però è stata codificata appunto intorno agli anni 40 da una seguace di Freud sulle onde appunto delle teorie di Freud e di Jung ed è una terapia che serve ad aiutare l'essere umano a esprimere ciò che ha dentro e che non riesce a esprimere con parole, anche se a volte, per esempio nella scrittura creativa o nella scrittura poetica, deve necessariamente, può, non deve, può utilizzare anche le parole. È sostanzialmente un modo come un altro per entrare in contatto con delle emozioni che noi abbiamo dentro e che non sappiamo o non vogliamo riconoscere. Buttarle fuori ha lo scopo terapeutico, appunto, di non lasciarle marcire dentro di noi e di non lasciarle fare danni dentro di noi, come una rabbia inespressa al nostro corpo, al nostro cuore, alla nostra anima, alla nostra pancia, può fare
del male,
può fare grossi danni. Aiutare la persona a tirare fuori questa rabbia con un metodo che è gentile, perché non ti impongo a tutti i costi di tirare fuori questa cosa, non ti chiedo, non ti faccio portare alla coscienza quello che è il problema, ma te lo faccio tirare fuori in maniera gentile, utilizzando un'altra strada, un'altra modalità. Le modalità poi possono essere infinite, ci può essere la danza che è legata al movimento, quindi qualcuno che ha della rabbia che si deposita in qualche parte del corpo può scioglierla, può buttarla fuori attraverso il movimento, che può essere la danza, il teatro, può essere la pittura, la scultura,
la musica,
come dicevamo appunto, la scrittura creativa, la scrittura poetica, sono tante le modalità. Per esempio noi possiamo vedere anche i bambini quando si mettono a disegnare, quando disegnano vanno quasi in meditazione, perché sono lì che colorano e non subiscono aggressioni esterne, diciamo, non vedono la realtà, non sentono, non si rendono conto di quello che sta accadendo intorno. E poi leggendo, tra virgolette, il disegno che hanno fatto si può capire qualcosa dell'emozione del bambino.
Qualche sentimento, qualcosa che hanno dentro e che non hanno tirato fuori con le parole, certo.
È vero, e che magari non sono neanche capaci di tirare fuori
esatto,
con le parole, perché
esatto.
O sono troppo piccoli, oppure l'emozione che devono tirare fuori è troppo spaventosa anche per loro, e quindi magari fanno il disegno di un mostro che gli ha fatto paura.
Esatto. Oppure usano magari i colori. Io ricordo un primo elementare, una mia ex alunna, che disegnava benissimo, ma colorando usava solo il viola e il nero. Anche il disegno, non so, magari disegnate i vostri genitori, la vostra famiglia, eccetera, sia la mamma che il papà o il fratello o la sorella, eccetera, tutti le faccia viola, i capelli neri, il vestito nero, usava proprio questi colori. E poi piano piano, quando ho cominciato a parlare, perché avevo una difficoltà enorme di espressione, vabbè, poi era aiutato anche dell'insegnante di sostegno, insomma, era un po' problematica, diciamo così, alla fine è saltato fuori che la sua famiglia praticamente non faceva per lei, nel senso che non era trattata bene, non aveva affetto, non aveva carezze, non aveva sorrisi, a differenza ad esempio del fratello, che aveva, diciamo, un mare di sorrisi e di attenzioni. E insomma, questa ragazza ha fatto, diciamo, i primi momenti della prima elementare con molta molta difficoltà. Poi piano piano è esplosa, anche appunto grazie al lavoro dell'insegnante di sostegno. Poi c'era la psicologa, la psicoterapeuta, insomma, di tutto di più. Però ecco, io mi ricordo quei disegni neri e viola, proprio bruttissimi da questo punto di vista del colore.
Quindi
aveva qualcosa dentro, esatto. E non aveva tirato fuori il perché, non sapeva dirlo molto probabilmente.
Oltre a non saperlo dire, non sapeva neanche che era un problema, perché purtroppo un bambino che cresce in quella modalità lì non lo sa che non è corretto, non è giusto, non è per il suo bene psicofisico crescere in quel modo. Non lo sa, però la sua anima lo sente, le sue emozioni sentono che c'è qualche cosa che disturba la sua evoluzione, il suo cammino, no? Il suo diventare grande.
Certo.
E quindi lo esprime così. Poi io immagino che col tempo, cambiando anche determinate cose della sua vita, anche i suoi colori
sì, saranno tornati senz'altro normali. Bene, e quindi allora insomma i benefici sono tanti e bisogna praticare questa arte terapia. Allora sto pensando ai bambini, è bene che siano seguiti da qualche persona esperta adulta, però un adulto che potrebbe avere questi problemi può benissimo esercitare l'artoterapia da soli magari in casa propria, usando gli strumenti, i materiali didattici che più, non so, a cui si avvicina meglio.
Sì, sì, hai detto benissimo. E anche, vale anche per i bambini, ovvero l'arte terapia viene utilizzata con una persona che li segue nel momento in cui magari c'è una difficoltà, c'è un problema, oppure si cerca di tirare fuori qualche emozione dal bambino. Fare da sé l'arte terapia aiuta semplicemente nella quotidianità, nella vita quotidiana, nell'esprimere, nell'imparare a esprimere le proprie emozioni anche quando queste non sono emozioni difficili. Ovvero magari un bambino che può essere isolato dagli altri, può essere timido, molto timido,
sì, sì.
Se senza essere seguito, perché la timidezza non è sicuramente un problema grave, senza essere seguito da qualcuno cominciasse a esprimersi attraverso il disegno, attraverso la musica, attraverso un'altra metodologia, potrebbe migliorare la sua vita di relazione, le sue emozioni. Così come gli adulti, ovviamente. Anche se non siamo consapevoli che qualcosa dentro di noi è, come dire, è a disagio non sappiamo di avere una difficoltà, possiamo semplicemente prendere un quaderno e metterci a scrivere, oppure sì, possiamo prendere un foglio e fare un disegno.
Sì.
Non a caso le persone quando sono al telefono, quando
sì,
sono distratte,
è vero,
cosa fanno?
Sì, prendono sì, una matita, una penna e fanno gli scarabocchi.
Bravissima.
Sì, e anche lì, a secondo della forma degli scarabocchi, ci sono dei significati, no? Così mi sono detta. Perché molti amano, ad esempio, fare, non so, rettangoli, rombi, quadrati, alcuni solo i cerchi e ne fanno uno sopra un altro. E quindi, insomma, tutto ha un significato, ecco,
tutto
non è
significato.
Che si fa così per...
Esatto.
Benissimo, e poi molto probabilmente l'arte terapia aiuta anche l'autostima a questo punto, perché se tu fai una bella cosa, eccetera, se poi qualcuno ti fa un complimento, ti dà una mano per incitarti a fare meglio, a fare di più, chiaramente l'autostima aumenta e dà una mano proprio anche a voler, a saper verbalizzare prima o poi.
Ma non solo quello, anche nella relazione, perché
certo,
fare qualcosa che ci fa stare bene e che ci fa sentire adeguati ci aiuta a stare meglio anche con gli altri, ci aiuta a non avere difficoltà nell'approccio con gli altri, perché se io faccio una cosa che mi fa stare bene, non ho più paura di non essere accettata dagli
certo,
altri.
Non è una cosa da poco.
Non è una cosa da poco, esattamente.
Ok, ci fermiamo ancora con una canzone. Va bene, Patrizia, continuiamo pure su questo argomento perché è veramente interessante.
Infatti è molto interessante anche il fatto che con l'arte terapia si senta di appartenere ad un gruppo e si favorisca anche la comunicazione, si insegni veramente alle persone che praticano qualunque tipo di arte terapia a comunicare meglio, a tirare fuori ciò che è dentro. E infatti l'aspetto che io personalmente preferisco dell'arte terapia è il teatro terapia. perché insegna appunto a calarsi in ruoli che non sono nostri e entrare in contatto con emozioni che non ci appartengono, e questo aiuta a sviluppare l'empatia. Ovvero, se io non sono una persona arrabbiata, ma devo rappresentare una persona arrabbiata, entro in contatto con l'emozione della rabbia, la riconosco, la conosco, la capisco, la comprendo, e nel momento in cui mi troverò di fronte a una persona che è arrabbiata, io potrò entrare in empatia e potrò capire qual è l'emozione che lo sta dominando in quel momento. E per questo, per me, la teatroterapia è completa, è in assoluto la più completa, perché ti fa appartenere ad un gruppo, ti fa entrare in contatto con altre persone, ti insegna a comunicare, ti insegna anche a riconoscere cose che altrimenti non avresti mai riconosciuto di te stesso, ma anche
certo,
dell'altro.
Sì. E quindi è importante, sto pensando soprattutto ai bambini, cioè farli recitare, farli entrare in questo mondo, è significativo, insomma,
sì, sì.
In modo che poi anche qualcuno che ha, diciamo così, dei blocchi interni, piano piano dovrebbero passare, dovrebbero svanire, e quindi si inseriscono bene nel gruppo e nella classe, insomma.
Infatti, a questo proposito, se ci fai caso, ai bambini piace molto il gioco del travestimento.
Sì.
Si travestono molto, giocano anche molto al cowboy, alla principessa, interpretano ruoli che non gli appartengono,
certo,
perché nessuno,
sì,
ormai il cowboy non c'è più, principessa
neanche.
Però
sì, fanno l'influencer.
Ah sì, è vero, che è un po' è come una principessa.
Sì.
Però si immedesimano, e questo insegna loro a riconoscere appunto che esiste un altro sistema, non è soltanto il loro sistema familiare, il loro sistema relazionale che funziona, ci sono anche altre modalità. E questo
molto bene, sì. Quindi, insomma, possiamo concludere affermando che l'arte terapia cura veramente, è un valido sostegno non verbale alla persona, grazie proprio all'utilizzo di strumenti, di materiali didattici, materiali artistici, insomma, di varie discipline, come hai nominato tu. E comunque anche la cristalloterapia, di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo conosciuto tante belle cosette grazie a te, diciamo, può veramente aiutare quello che è il nostro benessere psicofisico e a raggiungere quindi quel livello che ci fa stare bene. E non solo, ma ci regala quella energia necessaria per affrontare soprattutto le giornate perché, insomma, diciamola tutta, alcune giornate non sono molto brillanti, e invece, insomma, grazie a queste terapie possono veramente essere tutte molto belle, molto splendide, come se il raggio di sole ci fosse sempre, in poche parole. Ok, quindi Patrizia, io ti ringrazio, quello che hai detto è sempre molto interessante, io penso che tutti gli ascoltatori siano veramente soddisfatti. Quindi ciao! Alla prossima,
alla prossima.
Saluto anche Franco, la regia. Ciao ciao a tutti.
Grazie a tutti.